Bene, ci ritroviamo per cominciare a sentire i vostri pareri che vengono espressi attraverso le telefonate, ma lo ricordo anche attraverso il sito di Radio 3 dove vengono pubblicati tutti gli sms che voi state inviando al numero che è stato appena segnalato e ce ne sono già diversi che riguardano quello che è stato letto questa mattina. Registro per esempio da Stefano Forlì, grazie per averci letto quel brano di Ratzinger, speriamo che aiuti tutti noi a meditare. A proposito invece della corruzione, con la corruzione non c'entra nulla, ma perché i politici hanno bisogno di fondazioni senza obblighi né controlli, chiede Luigi. Ecco, quindi cominciamo adesso ad ascoltare uno dei nostri interlocutori. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Candian Roberto, telefono dalla provincia di Venezia.
Sì, buongiorno Roberto.
Volevo chiamare ieri, ma non sono riuscito.
Oggi ce l'ha fatta.
Chiamano stamattina appunto.
Dica.
Allora io volevo chiedere a lei, visto che io ho 60 anni e mi hanno insegnato che il lavoro è dignità e rispetto, cosa devo spiegare ai miei figli che stanno tutti e due laureati, hanno 25-26 anni e trovano offerte di lavoro di poco, come si dice, offensive. Questo Job Act, questo riempirsi la bocca di parole inglesi che in effetti sono solo pubblicità, cosa dobbiamo spiegare ai nostri figli? Che gli fanno proposte di contratti di lavoro a 3 euro l'ora all'ora per fare contratti di 2 mesi che poi non vengono rinnovati perché si sa che sono fondi europei e questi fondi europei se non c'è la richiesta per un nuovo acquisito non arrivano più.
Signor Roberto, la ringrazio. La prima cosa che mi viene da dirle, di risponderle, è che condivido in qualche modo anche la sua posizione di padre di figli che sono laureati e che non riescono, come si dice dalle mie parti, a battere un chiodo e quindi comprendo perfettamente il suo dispiacere oggi. Credo che questo sia un momento difficile per tutto il paese, per chi ha la sua e la mia età e per quelli che sono invece giovani, che cercano e che sperano di avere uno sbocco dopo tanti anni di studio. Lei, quello che mi colpisce di quello che dice e che condivido di più è che il lavoro è dignità e rispetto di se stessi e degli altri. Questo è poi anche, mi viene di ricordarlo subito, uno dei temi su cui batte di più Papa Francesco, che ricorda e che ha ricordato anche di recente che il lavoro non è soltanto un modo per vivere, un modo per tirare avanti, per avere uno stipendio, ma è realmente, soprattutto per ogni essere umano, qualcosa che consente di guardarsi allo specchio e di avere veramente un po' di autostima, quanto basta per non entrare in depressione, per non entrare in un circuito di scoraggiamento che poi non consente di vivere serenamente il rapporto con se stessi e con gli altri. Quindi io spero che anche questo Jobs Act, in realtà, al di là del nome che può non piacere, possa produrre qualche frutto, altrimenti bisognerà certamente provvedere ancora, non si può assolutamente mollare, è giusto che l'opinione pubblica insista e che faccia presente lo stato di sofferenza di gran parte della popolazione, perché qui litighiamo, l'abbiamo visto nei giorni scorsi, sulla lettura dei dati, 50.000, 70.000 in più o in meno, ma è vero che ci sono milioni di persone, di giovani soprattutto, che sono ancora in attesa di veder aprire uno sbocco. La ringrazio, buongiorno. Pronto?
Pronto? Buongiorno, sì. Mi chiamo Bianca e chiamo da Milano.
Sì, buongiorno Bianca.
Buongiorno. Senta, io volevo parlare di questi colloqui sul nucleare che sono stati fatti a Losanna, che non hanno dato alcun esito, o comunque, diciamo,
sono in bilico. Sono in bilico.
Sono falliti, perché comunque la deadline era il 31 di marzo, ma poi adesso si dice che sì, forse ci saranno nuove proposte, chi lo sa, però insomma non si vuol dire apertamente che sono falliti, ma sostanzialmente sono falliti. E allora questa è una bella sconfitta, forse anche per Obama, che ha puntato moltissimo su questo, voleva assolutamente arrivare entro il 31 di marzo a un accordo, il quale lo stesso Obama ha fallito anche nel tentativo di comporre la guerra israelo-palestinese, proponendo un trattato di pace che prevedesse due popoli, due stati, e anche lì non è stato chiaro nei termini, e comunque le trattative si sono arenate per diversi motivi, colpe dall'una e dall'altra parte.
Sì, sì.
D'accordo, benissimo. Allora io dico, questo
cosa chiede? Sì.
Presidente americano, che è un premio Nobel per la pace, che ha ispirato le primavere arabe, che sono state pure un fallimento, perché a parte in Tunisia si sono rivelate un boomerang, che sta facendo l'occhiolino all'Iran, non in caso, che è il finanziatore del terrorismo, che tutte queste fallimenti primavere arabe ha provocato guerre e rivolte dappertutto. Vediamo sì. l'ISIS, vediamo.
Sì, lei fa, mi sembra.
Non
lei...
è caso, insomma, che questo qua, forse in politica interna, ma in politica estera, non sa fare il suo mestiere, che venga redarguito, perché l'impeachment non si può avere, ma non è capace. Non
ho capito, signora Bianca, sì, ho capito perfettamente. Beh, lei fa un'analisi molto critica e molto spietata, che peraltro credo molti condividano. Sa, questo del premio Nobel per la pace dato sulla fiducia all'inizio della sua presidenza è una cosa che ha fatto... credo anche abbastanza comprensibilmente arricciare il naso a tanti, perché la tensione alla pace la si deve dimostrare con i fatti concreti e poi anche certamente con l'impegno e l'abilità diplomatica che lei mi sembra non rintracci assolutamente. Ora, questo ultimo fallimento o quasi fallimento, ma speriamo magari in un colpo di coda favorevole, io continuo a confidare nei colloqui sul nucleare iraniano del 5+1, non so se è attribuibile tutto ad Obama. Vero è che ieri sera, quasi in extremis, il presidente americano ha tentato l'ultima pressione su Teheran per convincerlo a mollare, ad arrivare a un'intesa, anche perché erano stati concessi termini ulteriori, un 24 ore, poi ancora ore di trattativa notturna. Quindi credo che non ci fosse... Cioè, non è soltanto un problema di volontà di una persona. È vero che Obama ha puntato molto su questo successo, forse proprio per far dimenticare gli insuccessi su altri scenari, non solo le primavere arabe, certamente sulla pace tra Israele e palestinesi. Però è anche vero che ormai non c'è neanche più molto bisogno di impeachment, è vero che non sarebbe possibile su un terreno politico. Perché non è una questione di tradimento della Costituzione americana, ma perché ormai mi sembra che la presidenza Obama volga al termine, quindi si tratta ormai di aspettare poco, perché mi sembra che il suo periodo, la seconda presidenza, non abbia più ancora molto tempo, e questo forse sperava di poter portare a casa, insomma, quasi per chiudere un po' meglio. Do una scorsa agli SMS. 10 anni fa moriva Papa Giovanni Paolo II e 25 anni fa Aldo Fabrizi, un ricordo da Fabrizio da Roma. Questo è simpatico, Aldo Fabrizi è un attore comico molto caro al cuore dei romani e non solo. Mi si chiede poi in che giornale ha scritto lo scritto di Ratzinger, chiede Clara, ed è il Corriere della Sera che avevo citato e che ospita questo suo saggio al piede di pagina, richiamato in prima pagina. Ancora un ascoltatore, pronto?
Pronto, signor Marcelli, buongiorno. Mi chiamo Antonio e chiamo dalla provincia di Salerno.
Sì.
Senta, volevo fare una domanda riguardo la giustizia, partendo da un episodio che è capitato in città a Salerno nel novembre scorso. Una mattina c'era un immigrato nigeriano davanti a un supermercato che chiedeva l'elemosina.
Sì.
Il sindaco di Salerno è comparso con una volante dei vigili e ha tentato in tutti i modi di rimuoverlo, con la giustificazione che dava fastidio alle persone, ma in realtà, diciamo, il fastidio era minimo perché stava là davanti e chiedeva appunto qualcosa.
Ma lei dice questo perché ha assistito a questa scena o è stata...
No, io personalmente non c'ero quel giorno, però è documentatissima su YouTube.
Va bene, grazie, sì.
Però se ne è parlato pure in città di questa cosa. Dicevo che è stato rimosso con metodi anche abbastanza
bruschi.
E ne è nata una piccolissima colluttazione, perché i nigeriani hanno posto un po' di resistenza, ma nulla di che, insomma. È stato praticamente condannato a 6 mesi per resistenza ufficiale.
Sì.
Io mo mi vorrei agganciare a questa trasmissione che ha fatto Iacona domenica, parlando della distrazione dei capitali all'estero e dei falsi in bilancio. Infatti Iacona ha fatto vedere che in galera finivano ben poche persone. Quindi queste persone che fanno distrazione di capitali all'estero e falsi in bilancio rischiano poco di più del nigeriano che chiedeva l'elemosina davanti al supermercato. Vi chiedo a lei, quindi vengo alla domanda, ma questa è giustizia di classe?
Giustizia di classe forse no, non nei termini che conosciamo, anche perché è vero che oggi gli immigrati spesso hanno preso il posto del proletariato dei tempi in cui esistevano le classi sociali marxiane, però è vero che talvolta la giustizia è severa con i piccoli, con chi non ha santi in paradiso, con chi non ha mezzi e risorse economiche. E quindi se non è proprio di classe è certamente poco equa. È vero anche che nei confronti di chi si macchia di reati contro la pubblica amministrazione o di reati contro quindi reati di corruzione, talvolta c'è la mano pesante solo in maniera formale, poi sostanzialmente un po' meno. Anche se mi sembra che in questo momento, lo ricordava stamattina credo il quotidiano Il Foglio, sono 380 circa i detenuti per reati di tipo finanziario. Nell'articolo del Foglio che ho appena citato lo si rimproverava alla 24 ore che aveva detto ieri in un suo articolo che c'erano già 380 persone, troppo poche. Il Foglio ovviamente dice che sono troppe, però insomma ecco, non sono tantissime su una popolazione carceraria di diverse decine di migliaia. È anche vero che la condanna poi dopo si applica secondo anche la possibilità, secondo le recidive, ci sono tutta una serie di attenuanti che aiutano a evitare la galera. Io spero che i 6 mesi di condanna nei confronti di questo nigeriano immigrato non siano stati combinati ed eseguiti, spero che invece anche lui abbia goduto della possibilità di uscire o della libertà condizionata, come si chiamava una volta. Spero che la condanna non sia stata data esecuzione piena, insomma, questo me lo auguro. Però è vero che spesso la giustizia ha la mano pesante con chi può meno difendersi. Pronto? Pronto, non c'è?
Pronto?
Ah, ecco, c'è.
Ah, sono io.
Chi è lei?
Io sono Maria Grazia.
Buongiorno.
Sono da Firenze.
Buongiorno.
E mi domandavo una curiosità: come mai c'è differenza di pena sul falso in bilancio tra le società quotate in borsa e quelle che non sono quotate? Perché mi sembra che diciamo, il reato sia lo stesso. Quindi c'è qualcuno che ci guadagna su questo fatto, su questa differenza, perché noi siamo sempre, io almeno sono sempre molto sospettosa quando ci sono queste diversità, ecco, perché insomma il falso in bilancio è il falso in bilancio, insomma, ecco, credo che si possa chiamare in un'altra maniera se uno falsifica un bilancio.
Sì, ho capito quello che intende dire. Allora, qui ci vorrebbe un giurista un po' più raffinato di me. Io credo che la distinzione abbia riguardo soprattutto a una cosa, che le società quotate in borsa hanno un obbligo di correttezza forse maggiorato rispetto alle normali companies. Tutte le società devono comportarsi bene, è chiaro, ma insomma un'impresa che si quota in borsa si mette sul mercato e si affida alla fiducia degli azionisti, quindi dei sottoscrittori delle azioni, e quindi ha un obbligo maggiorato sia di trasparenza che di correttezza, perché scorrettezze commesse da società grandi e quotate hanno delle conseguenze a livello ad impatto, quindi sulla società, sicuramente maggiori, perché possono provocare terremoti finanziari e quindi possono esporre non soltanto i propri azionisti, ma un'area molto più vasta alle conseguenze di qualche malversazione che viene compiuta. Quindi la differenza credo che riguardi soprattutto questo, perché quando si va in borsa e si viene considerati società per azioni, si assumono degli obblighi maggiori, e violare questi obblighi ha qualche giustificazione in più il fatto di punirli in maniera più severa. Parliamoci chiaro, poi la differenza di pena per le società minori cosiddette, perché poi talvolta ci sono delle società molto grosse che non vengono quotate in borsa perché i proprietari preferiscono non farlo, ma poi se vogliono davvero restare sul mercato e crescere prima o poi devono farlo. Però è chiaro che la differenza era legata proprio al nodo delle intercettazioni, come abbiamo un po' visto stamattina nella lettura dei quotidiani, cioè siccome le piccole società vengono punite in caso di falso in bilancio con una pena non superiore a 5 anni, nelle indagini a loro carico non c'è la possibilità di ricorrere alle intercettazioni telefoniche o ambientali. È chiaro che questo è un limite alle indagini, però io questa mattina per esempio ho letto e mi ha convinto molto l'analisi di Cesare Mirabelli, l'ex presidente della Corte Costituzionale, che non credo si possa sospettare di voler strizzare l'occhio insomma a chi non si comporta bene, e Mirabelli spiegava che il problema dell'intercettazione è un problema grosso perché attiene alla sfera privata, personale delle persone, e la Costituzione su questo è molto chiara: non si può violare la corrispondenza, le comunicazioni tra le persone se non per gravi motivi di reato. E allora la gravità è chiaro che poi viene stabilita in modo anche un po', non dico arbitrario, ma sulla base di tutta una serie di valutazioni. Io questa delle società piccole evidentemente viene considerata meno pesante e quindi non si apre la possibilità di fare indagare attraverso le intercettazioni. Però ricordo anche che il falso in bilancio è un reato di tipo documentale, lo diceva sempre Mirabelli, e quindi va provato sulla base delle carte, dei conti presentati dalle aziende, dalle spese, dalle entrate, dalle fatture. Non è tanto questione di chiacchiere, è questione di fatti, quindi è un reato che va documentato con pezzi di carta più che con brani di quindi quelli possono servire per indagare, ma poi per orientare le indagini, ma poi bisogna andare a scavare nei cassetti, ad aprire i forzieri delle società e vedere cosa c'è dentro, e quindi questo è il dovere delle indagini. Comunque la ringrazio perché lei pone un tema anche molto sottile e molto divisivo, perché anche altri dicono che questa distinzione non ha molto senso e che è stata fatta solo per tranquillizzare qualche piccolo o medio lestofante, quindi la polemica vedrà che continuerà ancora nei prossimi giorni. Grazie signora Maria Grazia. Ancora un altro ascoltatore?
Pronto?
Pronto.
Buongiorno, mi chiamo Paolo, chiamo da Macerata. Ci siamo sentiti 2 giorni fa.
Ah, buongiorno Paolo, sì.
Se si ricorda abbiamo parlato dei giovani anziani.
Certamente.
Ero intervenuto in merito alle difficoltà degli imprenditori calzaturieri di creare un cambio generazionale.
Monte Granaro.
Esatto, della zona di Macerata, insomma, sì. Macerata è fermo. A seguito dell'intervento sono stato contattato da una persona, non un imprenditore calzaturiero, una terza persona, che mi ha riferito una notizia che penso positiva e volevo comunicarla. La notizia è questa: un imprenditore della mia zona, di cui ovviamente non faccio il nome, ma un imprenditore oculato, una persona con una bella visione, sponsorizza in maniera significativa una scuola professionale di Fermo, dove è stato istituito un corso di formazione per ragazzi, per studenti, per diventare artigiani della calzatura. Mi sembra di ricordare il nome di questo istituto, si chiama la Scuola Professionale degli Artigianelli, detta così, non so se è il vero nome o un nome che si usa comunemente, quella dei piccoli artigiani, quindi artigianelli, e questi ragazzi che vanno ad imparare ad apprendere in questa scuola vengono poi assunti regolarmente, tutti quanti hanno insomma delle buone opportunità di lavoro.
Quindi questa è una risposta all'esigenza che lei segnalava l'altro ieri. È vero,
esatto.
Signor Paolo.
Però insomma la notizia è molto positiva,
certo.
Secondo me ne servirebbero di più di questi imprenditori, ma forse più che gli imprenditori, e qui la parte negativa forse della notizia, dovrebbero essere le istituzioni a preoccuparsi di questa cosa.
Certo, ha ragione.
Volevo solo dire questo, la saluto, buona Pasqua a tutti, l'ascolto per radio.
Grazie, la ringrazio, saluto anche lei, le auguro buona Pasqua. È vero che lei dà una notizia molto positiva e che tra l'altro avevo auspicato anch'io, perché commentando il suo intervento mi era venuto di ricordare che gli imprenditori possono fare qualcosa, perché possono stimolare. Chiaro che loro, anche loro hanno bisogno di essere incentivati a fare questo tipo di iniziative dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da tutti quelli che nel settore pubblico hanno la possibilità di aiutare questo sforzo. Però è vero anche che gli imprenditori non possono dichiararsi sconfitti in partenza, e questo caso che lei cita degli artigianelli dell'Istituto della Scuola Professionale di Fermo è un caso molto positivo, è un caso che secondo me merita di poter essere imitato. Io credo che in fondo questo imprenditore fa un'opera buona, un'opera santa, sponsorizza, ma fa anche un po' il suo interesse, perché formando dei bravi futuri operai, futuri artigiani, fa l'interesse suo, perché anziché votarsi a una decadenza tra 15-20 anni, se non sbaglio lei ricordava proprio questo, tra 15 anni non ci saranno più gli operai bravi di oggi e dovremo chiudere. E invece ecco, questo è uno sforzo che manifesta proprio la possibilità di garantirsi un futuro attraverso maestranze preparate, e dunque anche di dare lavoro. Certo, comunque la sua esortazione principale la condivido in toto, e cioè il fatto che anche le istituzioni dovrebbero darsi una mossa e non fermarsi. Dice Anchise, leggo un sms: ricordo che il cammello della cruna era una gomena. Sì, adesso probabilmente fa riferimento a quella lettura che dice è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. Non credo, Anchise, che Papa Benedetto abbia bisogno di conoscere questo, perché si sa che l'espressione greca del cammello probabilmente è una storpiatura, non è camelos ma è camilos, e quindi la fune o gomena, come dice lei. Ma credo che appunto Papa Ratzinger sia sufficientemente preparato in esegesi biblica da saperlo da solo. Lo ricordiamo io e lei, lo faccio anch'io agli ascoltatori: certamente anche per una gomena o per una grossa fune passare attraverso la cruna di un ago non è facile. Ascoltiamo ancora una telefonata. Pronto?
Buongiorno dottore.
Buongiorno.
Sono Giorgio da Bari. Senta, io le volevo parlare di questa storia del figlio di D'Alema, perché al di là del personaggio, che comunque la si pensi, a me sta molto simpatico, perché non si preoccupa affatto di essere scostante, antipatico, parla come pensa, e poi rappresenta nel bene e nel male 30-40 anni della storia del nostro paese. Ma io volevo dire un'altra cosa, che vorrei avere una cassetta di questo vino, se per cortesia mi dici come si chiama, dove lo posso trovare, perché veramente a questo punto io non bevo molto, ma un bicchiere la sera lo bevo, e voglio avere l'onore di avere il vino di D'Alema a casa mia. E volevo porre l'accento su questo fatto.
Dove trovarlo? Lei vuole sapere?
La pubblicità che sta avendo questo vino,
certo,
se fosse stata programmata sui canali tradizionali
sarebbe costata molto di più.
Ha ragione. Centinaia di euro. E quindi
ha ragione, signor Giorgio.
Un grosso vantaggio al signor D'Alema, e che quindi venderà tanto di quel vino che neanche lui l'avrebbe mai immaginato.
Bene,
e poi una cosa in chiusura sulle intercettazioni, sempre al di là di comunque la si pensi. Per me è una cosa veramente invereconda che siano date in pasto ai giornali. Non dovrebbero essere secretate dai procuratori, dai tribunali. Nessuno dovrebbe avere accesso alle intercettazioni. Dovrebbero essere un atto giudiziario segretato. Al di là della libertà di informazione, questa non è libertà di informazione, questa è libertà di pubblico ludibrio, che non va bene. Comunque
la ringrazio, signor Giorgio, va bene, la ringrazio. Adesso io però... cosa le posso dire per quanto riguarda i vini di D'Alema? Credo che sia facilissimo. Tra l'altro l'ho letto stamattina, ma non ho fatto in tempo a inserirlo nella rassegna stampa. C'era un articolo che spiegava che questo vino divide anche questo. D'Alema divide, ma anche il suo vino divide, perché alcune riviste enologiche specializzate lo quotano molto, e cioè riconoscono a questo vino delle qualità superiori, un ottimo prodotto. Però sui blog specializzati c'è invece una critica, c'è una critica piuttosto severa, e quindi diciamo che D'Alema riesce a dividere anche in questo. Dopodiché ha ragione, credo, sicuramente lei nel dire che questa pubblicità negativa su di lui, poi invece sul prodotto della sua azienda familiare, può avere dei riverberi particolarmente positivi, e anche a poco prezzo probabilmente. L'ultima cosa, lei dice come berlo, ma guardi, basta che lei adesso metta in qualche ricerca o in qualche rivista enologica trova sicuramente, mi sembra che siano tre vini rossi e uno spumante quelli. Tra l'altro le 2000 bottiglie erano vini spumante, quindi ne produce anche quattro diverse qualità. Vede quante cose abbiamo saputo sulla ditta, diciamo così, D'Alema, chiamiamola così, anche se non si tratta di, non è questo il suo nome. La ringrazio ancora per il suo intervento e sulle intercettazioni, lo so, lei ha ragione, ci sono molti che la pensano come lei, ma molti altri che, come ho già ricordato, vorrebbero sapere sempre tutto, poi magari chissà se si sapesse tutto di loro, se sarebbero contenti allo stesso modo. Ancora una telefonata, pronto?
Buongiorno, mi chiamo Vera, chiamo da Roma.
Sì, Vera, buongiorno.
Volevo così riagganciarmi alle telefonate precedenti sul tema della giustizia di classe. Cioè, Raffaele Sollecito e Amanda Knox sono stati assolti dal delitto, mentre invece Rudy Ghedè è in galera per concorso in omicidio. Allora, se i due precedenti non hanno commesso il reato, concorso con chi?
Sì.
Cioè, quindi non c'è, volevo sapere da lei se non c'è un meccanismo automatico per cui la legge in qualche modo faccia giustizia.
Sì, ho capito perfettamente.
Sono fuori, l'altro perché è dentro, o mettono fuori anche lui o mettono dentro gli altri.
Lo so, Vera, ho capito perfettamente questo punto di vista. Non so se rientriamo nell'ambito della giustizia di classe, perché in realtà Rudy Ghedè, da quello che ricordo, io non seguo tantissimo la cronaca nera, anzi molto poco, però non ricordo che lui fosse come un nigeriano a Cattone, ma insomma credo che invece vivesse al momento dei fatti di Perugia in una buona condizione economica, non era quindi un emarginato, tutt'altro. Dopodiché sulla sentenza, questa era una delle contraddizioni più plateali che sono state subito portate alla ribalta, dal momento che Ghedè ha agito in concorso con qualcuno e siccome stava sempre solo con i due assolti adesso dalla Cassazione, allora con chi ha fatto il concorso? Questo ha ragione, però mi sembra di ricordare che Rudy Ghedè ha patteggiato questa pena, quindi se l'ha patteggiata vuol dire che lui ha ammesso la sua colpa, e allora dopo se la chiamata di corre non ha convinto tutti i gradi della giustizia, questo rientra nel sistema garantista italiano, ma lui comunque deve, credo, scontare la pena alla quale è stato condannato. Con la sua, con il suo, perché il patteggiamento richiede il suo accordo, lui ha detto sì e quindi adesso la sconta. Ancora un ascoltatore, pronto?
Pronto?
Sì, pronto, buongiorno. Chi è?
Ah, dottore, buongiorno, mi chiamo Marco, parlo da Trento.
Sì.
Un grazie prima di tutto a Rai 3 di questo straordinario programma che ci lascia parlare un pochettino.
Ha ragione.
Niente, senta, scusi, volevo solamente, io 60 anni disoccupato, volevo tornare sul discorso prima della dignità di chi perde il lavoro.
Sì.
Io contesto questo fatto, nel senso che la dignità è insita nell'uomo stesso, cioè se una persona perde il lavoro non deve perdere la dignità, perché la dignità di uomo, di padre, di figlio o di marito rimane sempre. Anzi, noi disoccupati a questa età, quando giriamo per strada, abbiamo la testa alta perché la nostra dignità ce l'abbiamo sempre. La dignità l'ha persa colui che, tipo il mio datore di lavoro, non è riuscito a gestire un'azienda di 17 persone e quando ha visto che i bilanci erano quasi in rosso ha chiuso tutto e se n'è andato al mare. Lui perde la dignità.
Ha ragione. Ma infatti
questo volevo
la ringrazio, ma così io, lei ha ragione, nel senso che quando io citavo il Papa, poi diceva questo contribuisce, non è che il lavoro è l'unica cosa che dà dignità all'uomo, ci mancherebbe, però è chiaro che avere una prospettiva di lavoro contribuisce, aiuta ad avere il senso della propria personalità, del rispetto di se stessi e quindi della propria dignità. È chiaro che chi fa del male agli altri, chi si comporta male, perde molta più dignità di chi perde il lavoro. Lei ha sicuramente ragione, la ringrazio. Gli SMS si stanno naturalmente moltiplicando, D'Alema è imperversa, ma D'Alema che industria ha per aver guadagnato tutti questi soldi? Ma dice Luca da Macerata, oggi Macerata è molto presente. Luigi, ricordiamo che D'Alema ricevette un finanziamento UE quale viticoltore, non lo so se lo dice lui, vediamo. E invece Luisa da Padova ribatte, invece a me D'Alema sta molto antipatico, caro Giorgio. Giorgio è l'ascoltatore di Bari che prima diceva che non era poi così scostante. No, ancora molte prese di posizione sulla questione iraniana. L'Iran è uno dei pochi stati che non finanzia il terrorismo internazionale e combatte sul campo l'ISIS in Iraq, non con bombardamenti di aerei, dice Eli Laura. La ringrazio. Poi c'è anche chi mi accusa di reticenza circa la lettera dei fascisti che sono padroni del Congresso americano inviata agli iraniani, che ogni accordo con Obama sarà nullo. Di questa lettera non ho nessuna notizia, non so se poi ci sono dei fascisti che già hanno inficiato questo accordo, che peraltro sta forse saltando da solo. Ancora un ascoltatore, pronto?
Buongiorno, mi chiamo Antonio, sì. E telefono da Orbetello.
Buongiorno.
Senta, ho sentito la telefonata di quella signora di Milano che appunto parlava contro l'Iran e soprattutto contro Obama.
Sì.
L'Iran non è l'unico ad aver finanziato e aver portato una politica di terrorismo nel Medio Oriente, ma soprattutto mi riferisco al fatto che anche l'Arabia Saudita ha dato, e soprattutto l'Arabia Saudita ha dato molto impulso a questo terrorismo e soprattutto ha finanziato in buona parte questo ISIS. E non solo, ma io penso che soprattutto l'ingiustizia della Palestina, fino a che non sarà sanata questa ingiustizia, produrrà sempre delle situazioni molto scure e molto brutte, perché bisogna ricordarsi, e lo dico a quella signora di Milano che più volte parla male dei palestinesi e parla male e appoggia Israele, soprattutto in quella situazione di ingiustizia, ricordo due bombardamenti su Gaza che hanno distrutto totalmente quella città e hanno distrutto anche la possibilità di quei ragazzi, di quei giovani, quindi sì. È una generazione perduta questa, e non si rende conto Israele che questa è la vera ingiustizia. Cioè Obama sta cercando di portare avanti delle situazioni purtroppo che sono in una zona difficilissima. Quella signora pretende sempre di parlare contro la pacificazione.
La ringrazio, vedo che anche, devo dire che sugli sms che voi state mandando ci sono diverse risposte a Bianca, la signora di Milano che lei stava citando, signor Antonio. Vorrei ricordare a Bianca di Milano le colpe gravi di Netanyahu e non solo quelle di USA e Iran. Poi ancora, gentile giornalista, le chiedo quale pace israelo-palestinese. Netanyahu è stato sincero, non ci sarà uno Stato palestinese finché ci sono io. E avanti, ecco, questo Ross, scrive Ross, il punto della sua telefonata, che io condivido in toto, è che sicuramente la questione palestinese è la questione centrale, e se non si risolve quella difficilmente ci sarà mai pace in Medio Oriente. La linea che secondo me continua ad essere la più promettente è quella di due popoli, due stati, così come spesso è stato anche più volte è stato ribadito dalla Santa Sede, che ha ovviamente un interesse particolare per la pace in Israele e in Gerusalemme, soprattutto per i luoghi santi del cristianesimo, non solo del cristianesimo ma certamente anche del cristianesimo, e quindi la linea è questa, quella di due popoli, due stati, altrimenti non se ne esce. Come arrivarci? La trattativa è dura, ma non bisogna mollare, bisogna rimettersi al tavolo. Questo è quello che va fatto, senza precondizioni, a mio parere, senza pregiudiziali, senza porre ostacoli prima di ancora di cominciare a sedersi. Questo è il mio auspicio, che credo anche lei condivida. Ancora una telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno, mi chiamo Sergio, sto chiamando in questo momento da Riale, in provincia di Bologna.
Sì, buongiorno.
Buongiorno, Sergio, io le premetto che sono un artigiano di ditta individuale. Il punto è questo, io ho due figlie di 25 e 23 anni, una se n'è andata in Germania e l'altra rimane qui in Italia. Mi ha portato a pensare questo. Allora, la ragazza che è andata in Germania in due settimane ha trovato casa e lavoro. La ragazza che è rimasta qui in Italia non ha ancora trovato né casa e né lavoro e vive con noi e si è iscritta all'università. Mi ha portato praticamente a pensare questo, che l'Italia in queste condizioni qui non ha praticamente nessun futuro, perché il tasso di natalità è bassissimo e tendente ad andare ancora più giù, la famiglia non è supportata e sostenuta in nessuna maniera, a differenza della Germania dove ogni bambino che nasce ha un supporto di più o meno di 120-180 euro mensile. Io personalmente sono stato a Colonia e ho visto delle famiglie giovani, cioè delle coppie di 22-25 anni con 2-3 figli. Questo che cosa significa? Che hanno la certezza che comunque lo Stato è alle loro spalle e sono supportati in tutte le maniere, perché c'è testimonianza diretta di mia figlia che lavora lì. Per cui io dico, quando un padre arriva a dire all'altra figlia, Sara, vattene pure tu in Germania perché qui non hai futuro, cioè è veramente triste. Per di più io mi sono fatto fare i calcoli della pensione, per questo che dicevo sono un diritto individuale, dopo 40 anni di lavoro io sono destinato a morire di fame. Questo purtroppo è la nostra realtà, perché i politici che abbiamo noi sono praticamente delle persone grette e meschine che pensano soltanto al loro potere individuale. Poi chiudo soltanto con due cose. Anch'io vorrei
velocemente
dire di vino rosso del signor D'Alema e gli auguri di buona Pasqua a tutti quanti. Ascolto le sue risposte per radio, grazie.
Grazie a lei Sergio. La prima cosa che faccio è contraccambiare gli auguri di Pasqua anche a lei e alla sua famiglia e alle sue figlie, sia quella che è in Germania sia quella che è rimasta in Italia. Lei ha toccato un punto che per me è veramente la chiave di tutto. Sono ormai quasi 30 anni che faccio questo lavoro in questo quotidiano e ricordo che fin dal primo giorno ho cercato di battere su un punto fondamentale, cioè le politiche familiari. La carenza, l'insufficienza, a volte la totale assenza di politiche di sostegno alla famiglia. Oggi raccogliamo il frutto di 3 e anche più decenni di totale incuria dei sostegni alla famiglia, perché gli assegni familiari ricordo che li ho percepiti nei primissimi anni dei miei figli e poi sono stati tolti, le detrazioni fiscali si sono via via azzerate, questa è la mia esperienza personale ma è un'esperienza di milioni e milioni di italiani. Allora noi qui oggi ci troviamo a dire ormai da diversi anni che siamo un paese senza futuro, con un inverno demografico spaventoso alle porte e purtroppo delle politiche familiari si cominciano a vedere solo appena appena piccoli timidissimi segnali. Speriamo che le cose cambino presto e questo è quello che mi auguro. Nel momento in cui chiudo oggi questo filo diretto con gli ascoltatori, ringraziando per la vostra attenzione, ricordando che dopo il GR3 andrà in onda Pagina 3, che è la rassegna delle pagine culturali dei quotidiani di oggi, successivamente alle 10 tutta la città ne parla, riprenderà la discussione su questi temi che oggi abbiamo toccato sia nella rassegna stampa che nella conversazione. Grazie a tutti, continuate a seguirci anche sul sito di Prima Pagina e sulle pagine dei social network. Buongiorno.
Gianfranco Marcelli, vice direttore del quotidiano Avvenire, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte, in redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica, primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.